Come di consueto facciamo aprire a voi, no? La diretta, certo, quando rientriamo, perché questo è soprattutto il vostro programma. Però ora dobbiamo confrontarci subito con un ospite, anche perché siamo anche un po' in lieve ritardo. Come vi dicevo, ho letto un post su Facebook di Fabio Rampelli, che è vice presidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia. Intanto lo saluto. Rampelli, buongiorno e ben trovato.
Salve, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Questo post inizia così e già inquadra quello che vi dicevo prima, no? Di una giornata di tensione che purtroppo poi anche nella rappresentazione mediatica, vedete, anch'io non ho potuto raccontare una giornata di festa. Io sono stato in luoghi di festa, Io sono stato in luoghi dove si è festeggiato, dove c'era un clima d'armonia, i bambini giocavano, gli adulti ballavano, cantavano, quindi non è che tutto è andato così. Però purtroppo c'è stata ci sono state varie situazioni di violenza, anche verbale, aggiungo, perché la violenza è anche verbale, che ovviamente hanno poi catalizzato l'attenzione. E Rampelli ha scritto: se fosse una festa di pace, inclusione, amicizia, libertà, non violenza, un'occasione per insaldare la comunità nazionale e renderla la più forte di fronte alle sfide del nostro tempo, accorrerebbero milioni di italiani da ogni città. Invece anche quest'anno tocchiamo con mano solo la volontà di strumentalizzare il 25 aprile in chiave politica. Poi però c'è un passaggio in particolare che voglio sottolineare di questo post. Quando Rampelli scrive: potrebbe essere il giorno della coesione e del superamento degli steccati ideologici, in nome della libertà, consapevoli di aver costruito una società dove neofascisti e neocomunisti, con il loro residuale folcloristico armamento, sono un profisso telefonico, dove destra e sinistra si sono definitivamente emancipate dalle rispettive origini e rappresentano una garanzia per i diritti primari della persona, qualunque sia il governo in carica. E poi aggiunge: ma c'è chi ha bisogno dello scontro per sopravvivere, rema da decenni contro questa prospettiva. Rampelli, chi è che rema contro? Cioè, qui facciamo riferimento ad un qualcosa di sistemico o possiamo, diciamo, individuare, ci può aiutare a far capire chi è che vuole che il 25 aprile sia caratterizzato da questa situazione? È accaduto. Io ho sentito qualcosa ed è caduto. Vabbè, senza andiamo a chiamare Fabio Rampelli. Allora, intanto ovviamente l'avete sentito anche voi il tipo di post di Rampelli, quello che ha scritto, quindi se volete commentare, fare una domanda, la potete fare al 334-92-29-505, questo è il numero per i vostri messaggi. Adesso lo stiamo recuperando dopo il tonfo telefonico. Capita tutte le migliori famiglie. Ed eccolo qui, l'abbiamo recuperato, il vicepresidente della Camera, esponente Fratelli d'Italia. Rampelli, non so se l'ha sentita la domanda, però le chiedevo, perché lei chi è che rema contro? C'è un bisogno anche sistemico di avere questa conflittualità, Rampelli?
Ma guardi, chi è che rema contro? Io penso che dal 1945 a oggi, anzi anche prima, c'è sempre stata all'interno delle vecchie forze del CLN, del CNL, una specie di partita interna per chi dovesse assumere la leadership del movimento che si scagliò contro il fascismo per liberare l'Italia dalla dittatura. Non se n'è mai venuto a capo, perché non c'è obiettivamente questo tipo di tentativo che si ripercuote e si trascina fino ai giorni nostri, tant'è che la gran parte delle forze che hanno contrastato la dittatura nazifascista non hanno protagonismo, diciamo, se mi riferisco alle forze liberali, alle forze cattoliche, a coloro i quali poi in quel periodo ebbero anche la peggio, diciamo, rispetto a coloro che appartenevano alla matrice comunista, che, come ho scritto nel post, alla fine l'ala massimalista, per paradosso che oggi è quella dominante, è anche quella che non voleva la libertà e la democrazia, ma che faceva le sue battaglie nell'auspicio di poter schierare l'Italia nella metà campo dell'Unione Sovietica, quindi per passare da una dittatura a un'altra. per fortuna questo disegno non è riuscito, soprattutto in forza degli accordi di Yalta, che assegnarono praticamente l'Italia insieme a metà Europa, quella metà, diciamo così, occidentale rispetto alla divisione del muro di Berlino, alle forze anglo-americane. Io la ritengo una fortuna, poi
cioè non è, secondo lei Rampelli, il passare, lei fa riferimento al comunismo ovviamente, al partito comunista, il fatto che l'Italia non sia finito sotto un'egemonia, diciamo, comunista e quindi sovietica, non era sufficiente il fatto che i comunisti abbiano scritto la Costituzione democratica di questo paese, che quindi già nella Costituzione questo non fosse previsto?
No, guardi, la Costituzione l'hanno scritta dopo, quindi io sto parlando...
Ok. Allora, ho sbagliato io. Temporalmente.
Fine del secondo conflitto mondiale, okay, e anche della guerra civile che subito appresso comunque proseguì.
Poi cioè, lei dice lì c'era una volontà, ci poteva essere una volontà in questo senso. Però torniamo un attimo all'oggi, Rampelli, perché...
No, ci tengo a precisare, rispetto alla sua puntualizzazione, che la Costituzione italiana... Io la ritengo una piccola opera d'arte, insomma, con tutti gli aggiornamenti che ci si possono e ci si debbono apportare, però è una Costituzione perfetta.
Perfetto.
Quindi, insomma, non so chi è che l'abbia fatta. C'erano anche i comunisti, per carità, ma comunque è stata una Costituzione, secondo me, molto equilibrata, soprattutto per l'epoca, particolarmente efficace.
Assolutamente, assolutamente. Io le chiedo questo, no? Perché il suo post... È proprio un richiamo al senso, al vivere in questo paese, al vivere questo paese in pace, no? E lei dice: qui vediamo dei cortei che assumono un determinato, diciamo, significato e anche una connotazione così di contrasto, di conflitto, di violenza. Io prima citavo quello che è accaduto agli ebrei che erano presenti nei cortei del 25 aprile, li chiamo così perché sono stati connotati da loro stessi, dagli striscioni, la loro rappresentanza e comunità ebraica, e ho detto che è veramente una cosa indegna vederli aggredire in questo modo. Detto questo, si richiama spesso il tema dell'antifascismo, Rampelli, come se anche questo non fosse un elemento che rende chiara, chiamiamola, la pacificazione, anche se a me non fa impazzire questo termine. Cioè il fatto che ci sia una parte politica o insomma degli individui, delle parti del nostro paese che proprio questo valore non riescono a... come dire, ufficializzarlo, no? A volte anche in termini, diciamo, dialettici. Come lo analizza lei questa obiezione che viene fatta proprio alla luce del post che ha scritto?
È un'obiezione assolutamente strumentale. Io non credo che la terminologia possa fare la differenza. Abbiamo ascoltato dal Presidente del Consiglio per l'ennesima volta, perché non l'ha fatto oggi per la prima volta, l'ha fatto per l'ennesima volta, saranno decenni che comunque il suo scagliarsi contro il fascismo, cioè esplicitamente riportato anche nel suo ultimo post, nelle sue più recenti dichiarazioni, quindi penso che questo debba essere sufficiente, cioè non si capisce che cosa si voglia. È la parola antifascismo che fa incagliare il meccanismo, ma guardi, la parola antifascismo è una parola, diciamo così, poco chiara, perché io lo spiego.
Grazie.
Sotto l'insegna dell'antifascismo c'è di tutto. Ci sono gli antifascisti buoni, gli antifascisti che nella seconda guerra mondiale, da un punto di vista storico, hanno consentito con le loro battaglie all'Italia il punto di guadagnare libertà e democrazia. Ci sono, come ho detto poco fa, gli antifascisti che invece auspicavano che l'Italia potesse stare insieme alla Polonia, alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria, alla Romania e via discorrendo sotto l'Unione Sovietica, quindi sotto un'altra dittatura. Poi siamo arrivati, non solo questa seconda specie non si è limitata a professare la propria fede, l'ha anche praticata con la violenza. Ci sono stati eccidi, stragi nel Triangolo Rosso Emiliano. Ci sono stati episodi che ormai sono comunque storicizzati, forse è meglio dire, stanno sui libri, insomma, non in tutti, perché la cultura storica in Italia non è mai stata particolarmente plurale, però insomma diciamo che sono fatti ormai acclarati, accertati, li sanno tutti, certo non si può generalizzare. Poi c'è stato l'antifascismo militante nella stagione più recente, antifascisti si dichiaravano pure i brigadisti rossi, c'è stato negli anni 70, quindi diciamo che è una parola un po' complicata. Io penso che sia importante dire che chi fa politica e rappresenta le istituzioni, rappresenta un partito, un movimento, una storia culturale diversa da quella della sinistra, dica se è per il fascismo o se è contro il fascismo. Non capisco questo accanimento su una parola in quanto tale, che è una parola comunque complicata, perché appunto, come vi ho detto, nell'antifascismo militante si sono consumati degli eccidi, si sono uccisi negli anni 70 ragazzi innocenti, ancora oggi insomma le persone che fanno violenza dentro l'università oppure i centri sociali e via discorrendo si richiamano a questa parola identificante. Quindi io non credo che
chiaro Rampelli, chiaro, molto chiaro.
Fermo restando che se il richiamo fosse agli antifascisti liberali, agli antifascisti cattolici, eccetera, nessuno avrebbe nessuno. E fermo restando anche che l'antifascismo storico presente in Costituzione è una definizione nella quale ci ritroviamo. Però sono queste differenze che non credo che possano essere ignorate. Sarebbe
no, guardi, lei se gliel'avessero fatto spiegare a lei questa cosa tempo fa, forse non ci saremmo ritrovati nei dibattiti. No, perché lei credo che sia quello che l'ha spiegata meglio, dal vostro punto di vista, nel senso è la migliore spiegazione che ho sentito rispetto a chi per vari motivi si arrocca, si arrabbia rispetto a questa domanda. Quindi la prossima volta invito Fratelli d'Italia a leggere Rampelli portavoce, portavoce sull'antifascismo. No, è una battuta, Rampelli, certo. Però per capire.
Allora, io onorevole Rampelli,
il problema, prego. Il problema però è sempre lo stesso, perché anche che questa versione che io do, la ringrazio per i complimenti che mi ha fatto, spero che non siano ironici.
No, non erano ironici, assolutamente, mi creda, ci conosciamo da tanto tempo, quindi non era proprio ironico.
Entrasse, diciamo così, e potesse essere metabolizzata da tutti, il prossimo 25 aprile sarebbe lo stesso un problema, ci sarebbe lo stesso scontro, se non si riesce ad arrivare a questa data con uno spirito comunitario, uno spirito di condivisione. Perché non si vuole, perché si vuole tenere per sé questa festa, non condividerla con nessuno, non includere nessuno, non farla diventare, come ho scritto, la festa della libertà, la festa di tutti, la festa di quelli che avevano i nonni da una parte oppure li avevano dall'altra, cercando anche una pacificazione storica, perché è ovvio che oggi non c'è bisogno di particolari, perché sia la destra si è emancipata dal fascismo e dal neofascismo, sia la sinistra si è emancipata dal comunismo e dal neocomunismo, quindi siamo in una fase positiva e la dobbiamo poter vivere in quanto tale, perché è un fatto particolarmente rilevante, importante e utile per il futuro dell'Italia il fatto che ci sia stata questa accelerazione.
Rampelli, la fermo perché Roberta voleva fare una domanda e non ci siamo con i tempi.
Allora, onorevole Rampelli, alle porte le elezioni europee, manca poco più di un mese e alcuni sondaggi danno un pochino in calo Fratelli d'Italia e il governo Meloni, insomma meno fiducia da parte della gente. Allora, lei come le vede queste elezioni europee?
Decisive per il futuro dell'Italia e per il futuro dell'Europa. E mi auguro davvero che ci possano essere tanti consensi per la coalizione di centrodestra, perché se avremo la possibilità di giungere a Strasburgo e a Bruxelles robusti, non solo per il risultato italiano ma anche per il risultato delle altre compagini nelle altre 26 nazioni europee, noi potremo modificare l'Europa, che ha bisogno di essere riformata in profondità. Io ho sentito per esempio la von der Leyen recentemente fare una dichiarazione molto importante relativamente alla necessità di contrastare, per far riprendere diciamo così un profilo industriale e produttivo all'Europa, la concorrenza sleale cinese. Questo è molto importante, nessuno lo ha mai fatto fino ad oggi, però questo principio va anche applicato all'interno dei confini europei. Sì. Non si può consentire che ci sia concorrenza sleale all'interno dell'Unione Europea tra i vari Stati membri, e purtroppo alcuni di questi Stati sono, diciamo così, messi in uno stato di difficoltà. Vuoi perché c'è il debito pubblico che fa la differenza e quindi il relativo deficit, vuoi perché ci sono parametri, che ne so, uno di questi sicuramente è la pressione fiscale. Se si dice che c'è libera concorrenza, ma si accetta il fatto e si mettono sullo stesso piano che ci possono essere nazioni dove le imprese pagano il 50% di tasse, nazioni dove si paga il 14-15%, mi pare evidente che se c'è una competizione, una gara europea, le nazioni e le imprese che fanno parte della nazione che ha le tasse più alte non vinceranno mai le gare europee. E quando queste gare fossero applicate al comparto dell'energia, al comparto, diciamo così, dei cosiddetti asset strategici, le telecomunicazioni, eccetera, creerebbero una discriminazione autentica che poi imporrebbe alcuni stati nazionali, quasi li farebbe dominare da altri stati nazionali con parametri economici diversi. Anche questa è concorrenza sleale. Quindi noi dobbiamo puntualizzare che su alcune questioni l'Europa va riformata per offrirle la possibilità di essere più autorevole, più equa, più solidale anche nei confronti dei popoli europei. Se un popolo, certo, europeo, la Grecia per esempio, sta in difficoltà, mm-hmm, l'Europa deve aiutarla, non deve dominarla e sottometterla, certo, o farla sottomettere da un'altra nazione che ha un magari dei parametri economici migliori.
Grazie.
Fabio Rampelli, grazie anche per quest'ultima risposta, grazie al vicepresidente della Camera dei Fratelli d'Italia, a risentirci ovviamente.
Grazie,
buona
lavoro.
Giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Allora c'è subito un messaggio che è stato inviato, la Russa Meloni e altri, Rampelli si intorcina in un ragionamento incomprensibile pur di ammettere che fanno fatica a dirsi antifascisti perché perderebbero voti, il resto sono chiacchiere. Umberto da Terni, guarda, a me non è sembrato, Umberto, no, nel rispetto della tua, ovviamente, l'abbiamo letta, idea.